Grazie a voi dell'invito, sono contento di rivedervi in un giorno che dovrebbe essere particolare per voi di Castellammare e soprattutto per Sorrento, perché oggi, 13 marzo di qualche anno fa, moriva un grande vescovo originario di Meta di Sorrento, Gaetano Poglio, che è stato l'arcivescovo che io ho combattuto da ateo e che poi lui mi accolse in seminario. Quindi, come le strade si incrociano, lui è stato cacciato dai comunisti cinesi, io ero comunista a quell'epoca, di origine cinese, quindi notate come la provvidenza di Dio ci incrocia. Oggi sono anche 8 anni che Papa Francesco sta guidando la Chiesa e quindi vorrei ricordare anche lui, vorrei ricordare le vostre comunità. Soprattutto vorrei ricordare quanti in questo momento stanno combattendo per la vita. I frati, che diceva prima Antonio, i monaci di Cava. Ebbene, ci sono tante persone che in questo momento stanno vivendo, direi, una consacrazione difficile, perché o intubati o nelle sale subintensive o a casa. Stiamo combattendo tutti contro questa pandemia che non risparmia nulla e che sta facendo guardare a ognuno di noi tanti aspetti della vita che prima forse non vedevamo. Oggi io farò 3 passaggi. Il primo, richiamo quello che Francesco 8 giorni fa ha detto in Iraq. Siamo proprio quando era a Ur dei Caldei, il discorso che ha fatto il venerdì 5 marzo, quando ha parlato ai vescovi, ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, e ha tirato le somme su quello che è davvero questo momento. Quindi io comincerò con la sua voce. Poi un secondo passaggio, eravamo rimasti alla parola, alla vita consacrata come esegesi vivente della parola, l'espressione che il grande Benedetto XVI ci consegnò quando ci fu nel 2008 anche il famoso sinodo sulla parola di Dio. E chiuderò con l'immagine di Deuteronomio 7,7, che l'altra volta vi è piaciuta perché è anche il titolo di un libro che sto rieditando, Il Signore si è legato a voi, Deuteronomio 7,7. Farò una nuova edizione perché è esaurito, ormai ci sono poche copie in giro, farò una nuova edizione perché è stato un testo del 2015 di approfondimento della vita, diciamo, consacrata nell'Antico Testamento, che sembra un controsenso, ma in realtà io prendo l'Antico Testamento come un punto di riferimento da cui sempre attingere per capire anche il discorso cristologico. Voi sapete che nel discorso di...
Ernesto, scusami, Ernesto, devi controllare un attimo il tuo microfono. Ecco, scusaci, Ecco, va bene. No.
Quello è il sacerdote.
No, ancora non è acceso. Le altre chiudano il microfono.
Mi sento ora?
Adesso sì, va bene.
Non avete sentito nulla allora?
No, no, abbiamo sentito.
Si era spento allora. No. Dicevo, Papa Francesco ci ha ricordato che la Quaresima non è quella dell'ascesi che ci hanno insegnato, né quella dei gradi di orazione. Ormai la parola biblica ha fatto chiarezza su queste cose. Voi sapete che nella vita spirituale non ci sono le camere stagno. E quindi dobbiamo davvero, diceva il grande Ambrogio, ricordarci che ci sono 2 vie ordinarie e una straordinaria. Le 2 vie ordinarie sono l'Eucaristia e la parola. La terza via è quella della unzione dello Spirito, che noi troppo spesso dimentichiamo. Il grande teologo Cabasillas, Nicola Cabasillas, un laico del 300, 1300, parlava del miuron. Il miuron, cioè questo profumo che lo Spirito offre. La vita spirituale è essere toccati dallo Spirito. Pensate a Romani 12. Noi non dobbiamo fermentare di vino, ma fermentare di Spirito Santo. Ecco perché gli apostoli furono pensati ubriachi, in realtà non erano ubriachi, avevano una sobria follia, dicevano i padri, perché sono pieni di Spirito Santo. La vita consacrata come la vita cristiana non risorgerà mai se non siamo toccati dallo Spirito. È lo Spirito che ci rende davvero la tromba di Dio, che ci rende i grandi testimoni. Per cui è importante il legame con Lui, Deuteronomio 7,7. Ma procediamo innanzitutto con la parola che il Papa ha rivolto proprio anche ai religiosi in quella cattedrale che ricorda 48 vittime uccise dall'ISIS 10 anni fa. La violenza che si scaricò su quei cristiani dei quali è partita anche la causa di beatificazione. Dobbiamo rinnovare, diceva Francesco, la nostra fiducia nella croce, nel messaggio di perdono, di riconciliazione, perché noi siamo chiamati. Siamo chiamati a diventare i testimoni della riconciliazione. Per cui è importante stare attenti, perché in questo tempo di pandemia ciò che mai deve essere bloccato è proprio il nostro zelo, lo zelo apostolico. In qualunque forma possiamo viverlo in questo momento. Sappiamo che è facile davvero il contagio, è facile lo scoraggiamento, però noi dobbiamo essere gli apostoli della speranza. Noi siamo davanti a un momento in cui sta cambiando il mondo. I libri di storia lo diranno. Questa pandemia, che è peggio della spagnola all'inizio del Novecento, cambierà anche il nostro modo di fare apostolato, cambierà tante cose anche nella Chiesa. Forse siamo chiamati a un rinnovamento profondo e anche a un ritorno alle fonti della spiritualità, perché noi dobbiamo diventare sempre di più discepoli missionari, segni viventi della presenza del Regno di Dio. Perché ricordatevi che Cristo ha voluto che la sua voce, il suo stile, la sua parola arrivi attraverso la testimonianza delle vite delle persone che sono state trasformate dalla gioia del Vangelo. Prima, parlando delle carmelitane, facciamo la battuta, sono anch'esse cattoliche, fra poco ve lo ricorderò. Non dimenticate che è Cristo il punto di riferimento, l'unico punto da cui dobbiamo ripartire. I vari carismi, le varie spiritualità sono l'effetto di un incontro, ma non sono la fonte. La fonte di ogni spiritualità resta, e non può essere diversamente, che il Vangelo. Papa Francesco, in quella cattedrale, 8 giorni fa, ci ha richiamati a una fede viva. Una fede viva. Oggi parliamo di vita consacrata come esegesi viva, vivente. Ecco, una fede viva che sia contagiosa, perché solo così può cambiare il mondo, no? L'amore di Cristo ci aiuta a decentrarci, perché troppo spesso c'è egocentrismo, competizione, invidia, anche e soprattutto nel nostro mondo. E invece dobbiamo essere spinti da questa comunione universale, perché siamo tutti figli, siamo fratelli e sorelle, tutti figli dello stesso Dio, che è il creatore di tutti. L'incontro con Al Saltani in quella casa così piccola, così povera, ci ha fatto vedere due grandi personalità religiose che vogliono davvero costruire una pace e una fratellanza. L'Iraq, una meravigliosa terra, la famosa terra tra i due grandi fiumi, il Tigre e l'Eufrate, che sono anche due dei 4 fiumi di Genesi, se non dimenticate, Genesi. Quando si parla di quel giardino meraviglioso, il Gan, in Genesi, in realtà gli ebrei stanno descrivendo i giardini mesopotamici, quei giardini pensili, quella vegetazione lussureggiante, meravigliosa, quella terra che ha dato davvero tanta cultura, ha dato tanta filosofia, matematica, ma anche tante religioni. Perché le varie chiese, dice Francesco, e ha fatto un ci ha dato un'immagine molto bella. Se è in Oriente, ha pensato ai tappeti, che sono una produzione orientale. Ebbene, le chiese sono come tanti fili che, tessuti insieme, danno questo tappeto meraviglioso di una fratellanza siamo ognuno un filo colorato di quell'unico tappeto, perché l'artista è unico ed è Dio. Dio è l'artista che ha voluto tutto questo. E ha ricordato quel grande santo che è Ignazio di Antiochia, uno dei padri più importanti di tutta la storia, uno dei padri dei primi secoli. Nulla, scrive ad Magnesios, una delle sue lettere, nulla esiste tra voi che possa dividervi, ma vi sia un'unica preghiera, un unico spirito, un'unica speranza nell'amore e nella gioia. È quello che Papa Francesco ha chiesto a noi cristiani, in particolare alla vita religiosa. Si tratta di vivere in una unione fraterna in un mondo che è lacerato, in un mondo che conosce egoismi, egolatria, autoreferenzialità, divisione. Avete visto come in questi giorni la nostra Repubblica Italiana è una Repubblica delle banane, nel senso scherzoso, ma ci sono i corporativismi, vogliono il vaccino i giornalisti, lo vogliono gli avvocati, e il nostro Presidente della Repubblica ha aspettato il suo turno, persona eccelsa, persona vera, bisogna essere umani, dice Francesco, no? E c'è gente che vuole trovare le scappatoie anche per avere prima il vaccino. Questo è una sorta di segnale, una spia rossa sul cruscotto che ci segnala che manca benzina. Manca la benzina della fraternità. Siamo in un mondo lacerato, frammentato a livello politico, economico. Ahimè, qualche volta anche noi nella Chiesa sembrano sorgere incomprensioni, tensioni. Attenzione, perché poi il tessuto della fraternità corre il rischio di essere infranto. E invece abbiamo bisogno, per sciogliere i nodi, della grazia. Ma diamole un nome a questa grazia. Quella grazia gratis data, come veniva data in latino una volta, in realtà è lo Spirito Santo. L'unzione dello Spirito. Senza lo Spirito non possiamo far nulla. Lo Spirito è il maestro generale dell'ordine, diceva Francesco ai suoi frati, ma lo Spirito è colui che guida la Chiesa. Non è il Papa, è lo Spirito che aiuta il Pontefice e tutti quanti noi ad essere Chiesa, portando pazientemente, come dice Paolo in Galati 6:2, portare i pesi gli uni degli altri, costruire sempre un dialogo, cercare davvero di rimanere in mezzo alla gente. Papa Francesco poi ha avuto un particolare pensiero, io oggi pensavo al Vescovo Francesco, a Franco, perché ha avuto un pensiero particolare ai Vescovi. Ha detto ai miei fratelli Vescovi, gli chiedo davvero di rimanere nella preghiera con Dio, accanto ai fedeli, alle nostre cure, ai nostri sacerdoti. E io devo dare atto che il Vescovo Franco, anche quando eravamo in presenza, è sempre stato possibilmente presente agli incontri. Altri suoi fratelli spesso non lo fanno perché, come dice il Papa, spesso vengono presi dalla managerialità. Il Vescovo Franco è uno che vuole stare in mezzo al suo gregge, vuole stare in mezzo, stare con loro. E la sua presenza non è mai un corollario, è un accidente, è una presenza importante, che ci ricorda che cos'è Chiesa. È presenza in mezzo agli altri, è cammino insieme. I Vescovi sono pronti a offrire sostegno, incoraggiamento, con un cuore aperto. Che bella questa espressione. Un cuore aperto, non un cuore chiuso. Per cui è interessante ritornare al momento della nostra vocazione. Direi che la prima conversione in Quaresima è ritornare a quel momento della nostra conversione. All'inizio vi ricordavo la morte di Gaetano Poglio, a 35 anni, arcivescovo, l'uomo perseguitato dal sistema comunista, l'uomo che fu tradito da un seminarista, che lui aveva salvato. Lì ci sono dei fiumi, sono andato molte volte in Cina, dei fiumi enormi. Lui aveva salvato quell'uomo, aveva salvato quel ragazzo. Ad esempio, quanto sia importante che nelle prigioni lui celebrava l'Eucaristia con un pezzo di pane e poi ne lanciava un pezzo dalla finestra e una bambina educata dalla mamma e dalla zia catechiste la raccoglieva e faceva la comunione alla mamma e alla zia. Un cristianesimo perseguitato. Noi apparteniamo a un cristianesimo borghese, ahimè, dove l'Eucaristia ogni giorno viene sciorinata. Diventa quasi un panino della McDonald's e invece dovremmo ripensare quanto siamo fortunati. C'è gente oggi che per andare alla messa corre il rischio della vita. Noi abbiamo la possibilità di celebrare e non lo capiamo. Ebbene, ritornate alla voce che vi ha chiamato, dice il Papa, quando come piccolo Samuele ha sentito quella voce e ha risposto, innunì, eccomi, sono tutto qui, in quella risposta che noi demmo tanti anni fa. Quaresima è ritornare alle origini. Quante volte abbiamo detto quel sì? Oggi rileggevo, poi vi farò un passaggio, la vita di Teresa d'Avila. Quando lei riconosce, Teresa è una persona molto sensibile, calca la mano come tutti i santi, ma lei dice che prima era una suora molto ordinaria. Ha cominciato a fare le cose seriamente quando aveva circa 46 anni, quando lo Spirito le ha toccato il cuore, lei è diventata una riformatrice, una donna addirittura che riforma anche i conventi e i monasteri dei maschi. Ne abbiamo bisogno di donne così. Sapete che in Germania le donne consacrate si sono confederate, hanno fatto una lettera inviata al Vaticano in cui chiedono giustamente i loro diritti, perché Genesi ci dice che siamo uguali. E nella Chiesa anche le donne hanno il loro contributo per quanto riguarda la vita della Chiesa. Sono Chiesa, devono essere interpellate come Chiesa. Basta con il machismo clericale, con le chiusure di tanti sacerdoti e vescovi, non si è nel Vangelo quando si maltratta quell'altra metà del cielo che è la donna. Non dimenticate che la donna è l'ultima creatura, quindi è il momento culminante della creazione e non è affatto vero che provenga da una costola. Poi qualche volta potremmo fare un po' di esegesi su Genesi, perché questa vulgata della ignoranza teologica ha portato avanti un discorso stupido. In realtà la donna è l'altra parte di questo essere indistinto, l'Adam, per cui Dio ci ha voluti sessuati, maschio e femmina ci ha voluti. Nella Chiesa siamo uomini e donne, consacrate e consacrati, con la stessa dignità, nella propria vocazione. Il discorso donna è un discorso come i giovani che è veramente trasversale e oggi è importante. E il Papa dice dobbiamo riscoprire di servire il prossimo con dedizione e ci chiede tre cose molto importanti. Lo chiede ai vescovi, lo chiede a tutti i consacrati. La compassione, come patire, lo splagnizzo, le viscere di misericordia, l'umiltà. L'umiltà che è verità, diceva la grande Santa Teresina d'Avila, la piccola, anche lei dottore della Chiesa. E poi la gentilezza. Quanto mi piace questa terza caratteristica dei consacrati, che tante volte quando incontravamo per strada, vedi con delle facce che sembrano Tutankhamon dell'Egitto, no? Con le maschere, la gentilezza, il tratto gentile, l'umanità. Dove c'è umanità c'è Spirito Santo, dove c'è legge non c'è Spirito Santo. Siate servitori del popolo. Ai vescovi ha usato una frase molto forte, caro vescovo e amico Franco, non funzionari di Stato e né chierici di Stato. Molto forte quel discorso. Sempre nel popolo di Dio. Pensate, questo Papa che mi potrebbe essere padre proprio fisicamente, io quando ero in seminario litigavo col mio rettore, il Cardinale Vallini, quando io gli dicevo, ricordati che i preti, i vescovi, non sono al di là del popolo, non sono al di sopra del popolo. Devo dire con grande soddisfazione, fatemelo dire oggi, che dopo 35 anni è arrivato un Papa che dice le stesse cose. Siete nel popolo, non rinnegate questa stirpe nobile che è il santo popolo di Dio. Ma quando mi piace, Francesco, e quando sono stupidi quei vaticanisti di cui non faccio il nome, che lo attaccano ogni giorno sui giornali. Ebbene, fratelli miei, invece dobbiamo prendere coscienza della nostra dignità. E allora veniamo al secondo passo. Perché Papa Benedetto, quando nel 2008 diede quel famoso documento Verbum Domini, ma già c'erano le 55 proposiziones dopo il Sinodo, Benedetto, che è un innamorato del quarto Vangelo, è un uomo che conosce benissimo le scritture, non è solo un grande teologo, è un esperto delle scritture. Io spero che abbiate letto i suoi tre libri. Mai un Papa ha dimostrato forse Gregorio Magno, il grande padre Giovanni Crisostomo, Ambrogio Agostino, ma Benedetto ha dimostrato che la parola di Dio è veramente il fondamento della sua vita. Ha veramente sempre, è partito sempre da quella parola. E proprio Benedetto ci dice questa espressione che io ho voluto oggi dare come titolo della nostra riunione. La vita consacrata è esegesi vivente della parola di Dio. Ora lo andiamo a scoprire, ricordando che in quella sintesi che prima Antonio ci diceva, noi nell'excursus historicus che abbiamo fatto l'altra volta, dal Vaticano ad oggi, abbiamo capito che la vita consacrata è vita cristiana. Anzi, diceva Giovanni Paolo, la vita consacrata si colloca nella vita cristiana. Noi dobbiamo essere dei veri cristiani. Ecco il vero religioso e la vera religiosa, perché chiunque ascolta la parola sceglie e ogni scelta comporta una rinuncia. Noi scegliamo di andare dietro a Cristo, perché Lui ha chiamato noi, non noi abbiamo scelto Lui. Ecco Deuteronomio, ecco anche Giovanni 15,5. Sono io che ho scelto voi, non voi che avete scelto me. La scelta cristiana comporta una sorta di spostamento in avanti. La nostra vita cristiana è uno spostamento in avanti, o se volete in quel cuore di Cristo. Signore, da chi andremo? Ricordate la famosa crisi di Cafarnao, ma il testo greco è molto più bello. Dice, Signore, noi ci allontaniamo da te, a Po, per andare eis, dove? A Napoli tradurremmo, lasciamo cert per l'incerto, lasciamo ciò che è certo per l'incerto. Ci allontaniamo dalla riva sicura che sei tu, andiamo in un profondo del mare e chi ci accoglie? Verso chi andiamo? Estina, dice il testo greco, verso chi possiamo andare? Bellissimo. Nella chiamata Cristo è l'origine ed è l'unico punto di riferimento. Non ce ne sono altri. E a noi è chiesta una radicalità evangelica, che è già chiesta a tutti i cristiani. Vivere il Vangelo secondo la propria vocazione. Questo è il cuore della sequela. Ognuno vive quel Vangelo secondo la propria vocazione. Perché vedete, l'attenzione alla radicalità appartiene al battezzato. Noi dobbiamo ricordarci che il battesimo è un sacramento, la consacrazione no. Attenzione. Quindi ciò che ci unisce è il battesimo. Noi dovremmo riscoprire, io ve lo consiglio sempre, Nicolas Cabasillas della Città Nuova, La vita in Cristo, leggetelo, perché è veramente il più bel trattato di vita battesimale, di vita mistica, di vita nuziale, direi, questo grande laico del 1300. Molto bello, poi Padre Antonio provvederà, se mai io ce l'ho in PDF, Padre Antonio, te lo mando, se mai.
È bravo, sì.
Possiamo dare. E cominciate a leggete materiale solido, mi raccomando, perché tante vostre sorelle sono cresciute con Intimità Divina, che adesso è ingiallito. Andiamo al materiale solido, leggiamo ciò che veramente fa parte del patrimonio della Chiesa. La Chiesa ha non solo una biblioteca, ma un magistero di uomini e donne che è meraviglioso, no? Ecco, tensione verso la radicalità, perché noi dobbiamo essere trasparenza del Vangelo. Che bella questa esperienza, no? Come se la nostra casa, pensate alla clausura, oggi abbiamo le Carmelitane, ci vuole il Vescovo, un grande dono. Pensate a una clausura che non abbia le murature, ma che abbia pareti di vetro. Gli episcopi che abbiano pareti di vetro, che le nostre case abbiano pareti di vetro. Cioè noi dovremmo essere trasparenti, vivere nella legalità, fare le cose davvero in modo fraterno. Essere della trasparenza. Gli altri quando ci vedono dovrebbero capire che il Vangelo ci spinge. Caritas Christi, urget nostri, dice Paolo. L'amore di Cristo ci spinge. Non abbiamo altra motivazione. Saper padroneggiare i beni, educare il desiderio, evitare di essere schiavi dei bisogni, entrare in una relazione libera e liberante con gli altri. Ecco. La radicalità evangelica non fa parte di forme di spiritualità, ma appartiene alla vita cristiana. Tutti i cristiani devono vivere questa radicalità. Quindi la radicalità appartiene a tutti. Poi le forme sono diverse. Ecco, c'è la clausura, c'è la vita attiva, c'è la vita sacerdotale o episcopale, ma tutti siamo accomunati da questa tensione alla radicalità. Che è questa radicalità? Fare le cose sul serio. Gesù a un certo punto nel Vangelo dice che se noi lo riconosciamo davanti agli uomini, lui ci riconoscerà davanti al Padre suo. Ma dovete sapere che il testo greco ha un verbo che ha in sé la radice, c'ha un nome che è pais, fanciullo, servo. In napoletano è molto più bello quando lo traduco quel testo. Chi si mette a pazzia con me, poi mi mette a pazzia con is. Cioè, non mi sottovalutate, non mi pigliate alla berlina, non fate finta di amarmi. O sì o no. Lettera all'Odissea. O freddi o caldi, io i tiepidi vi sto vomitando. Quella è la seconda conversione. È quella che prende noi, perché corriamo il rischio che ci abituiamo a Gesù Cristo. Un po' sì, un po' no, un po' con lui, un po' con noi. Quanto è difficile, non la prima, ma la seconda conversione. Quando io ebbi il dono di fare il mio primo corso di esercizi in un convento di clausura, perché era lì i monaci pregavano, i frati pregavano dal vero, lo Spreco di Narni, che Antonio conosce bene, io ho fatto il mio primo corso di esercizi con un mese di silenzio e parola di Dio con un certo Carlo Carretto. Sono stato fortunato, perché ho trovato una di quelle persone che hanno lasciato un segno nella nostra chiesa italiana e non solo. Beh, Carlo, io lo ricordo una sera davanti alla porta del convento di Narni, dove Francesco fece il miracolo di Cana, trasformò l'acqua in vino, fu operata agli occhi dal medico del Papa. Lo ricordo in quella sua tuta color nocciola col bastone, e io ero a terra sui gradini e parlavamo di Vangelo. Lui mi disse: ricordati che nella vita la prima chiamata è la più bella e anche la più facile, ma poi ce ne saranno almeno altre 3, 4 e la porta si fa sempre più stretta. Ti ricordi che dice Luca? Agonizzeste, sforzatevi di entrare per la porta stretta, sforzatevi. Qui vi lascio una perla molto bella, credo che sia il libro del Levitico, al capitolo 11, versetto 44, vado a memoria. Le Bibbie italiane traducono siate santi perché io sono santo. In realtà questa traduzione non è molto corretta. I miei amici ebrei non traducono così, perché in ebraico c'è una coniugazione rarissima che si chiama itpael. Agli studenti all'università piace poco studiare l'ebraico, ma quanto è importante? Itpael, che è una forma intensiva che va tradotta così, sentite com'è più bello. Non siate santi perché io sono santo, ma sforzatevi di essere santi perché io già sono santo. Notate come Dio capisce che noi non lo siamo santi per natura, lo dobbiamo diventare santi, umani, veri. E se volete, io dicevo a questo mio amico ebreo, con cui spesso ci sentiamo, dicevo: guarda che noi abbiamo la stessa cosa nel Nuovo Testamento. E gli citavo Luca: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Il Signore sa che noi siamo povera cosa, siamo fragili, ma sforzarci, che è quella sorta di tensione, ecco già la radicalità, la tensione radicale. Dio lo sa che dobbiamo partire forse proprio dalla fragilità, lo dirò proprio dopo. Quindi quanto è importante ricordarsi della scrittura. Antonio, quello del deserto, grande monaco, diceva: tenete a mente i precetti che stanno nelle scritture. E Francesco di Assisi ricordava i testi a memoria. Io non so voi, ma spesso amo dire i salmi a memoria, perché dirle a memoria è tutta un'altra cosa. È come una poesia, è poesia, i salmi a memoria, tenetele a mente, no? Qualunque cosa tu faccia, diceva Antonio, basati sulla testimonianza delle scritture. E il grande monaco Pacomio diceva: sono le scritture che ci guidano alla vita eterna. Scrittura e Eucaristia, vedete? Basilio addirittura, grande San Basilio, scrisse un'opera, forse ha precorso Francesco d'Assisi, perché lui scrisse un'opera, La Moralia, che è un insieme di 1500 versetti. nel Medioevo arriva Francesco e tutte le frasi evangeliche se le appuntava. Ricordate quel piccolo quadernetto che aveva? Basilio già l'aveva fatto. Anzi, un grande monaco del IV secolo, Evagrio, lo consiglio soprattutto alle claustrali, ma anche a voi, Evagrio Pontico, leggete tutto di lui, è un grande. Pensate che anche Ambrogio lo copiava, ma non lo citava. Direi un monaco che ha precorso i secoli. Ebbene, Evagrio Pontico diceva: il monaco può possedere quattro cose, la monaca. Può possedere la cella, perché le serve per il riposo e per la preghiera, il mantello per coprirsi, la tunica per vestirsi e il Vangelo. A quell'epoca ogni monaco poteva avere il Vangelo, perché in ogni momento, diceva Pacomio, tu devi meditare le parole di Dio. Ma io vorrei richiamare oggi un documento poco conosciuto, perché spesso certi documenti sono poco conosciuti. Giovanni Paolo II, nel 1995, quindi qualche tempo fa, scrisse quel documento di Orientale Lumen, riguardava il cristianesimo orientale. Ebbene, nel numero 10 dice una cosa molto importante. Dice che la vita consacrata, o il monachesimo, lì parlava del monachesimo, è una vita sospesa tra due vertici. Notate le parole. La vita monacale, la vita religiosa, potremmo dire oggi, è sospesa tra due vertici. La parola di Dio e l'Eucaristia. Ambrogio, le due vie ordinarie. Ciò significa che anche nelle forme eremitiche deve essere una risposta personale ma anche ecclesiale, perché il punto di partenza di ogni religiosa e di ogni religiosa è la parola. Chiama, invita, interpella, come ha fatto con gli apostoli. E quindi quando una persona è raggiunta dalla parola, hobba udire, l'ascolta e dunque obbedisce. Dobbiamo nutrirci ogni giorno, diceva Giovanni Paolo, del pane della parola. Questa è la vera Quaresima. Non lasciate passare un giorno senza aver meditato la Sacra Scrittura e i Santi Vangeli. Per cui davvero noi dobbiamo conformarci. Basta leggere, per chi di voi ama anche la spiritualità benedettina, questo grande patriarca dell'Occidente, leggete il prologo alla regola, tutto preso dai libri sapienziali. Io ho delle edizioni critiche della sua regola, perché mi piace studiare i grandi. E poi pensate come lui parte da quel ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro, libro dei Proverbi. Apri gli occhi a quella luce divina, la parola. Fratelli carissimi, che può essere di più dolce della voce del Signore che ci chiama? Il Signore attende che giorno per giorno rispondiamo con i fatti alle sue sante esortazioni. E pensate poi quando nel Medioevo arriva Francesco, arriva Domenico, Domenico di Guzman, abbiamo anche le Domenicane, che davvero hanno riportato questo rapporto con la parola, gli ordini mendicanti. Povertà, fraternità, ascolto della parola. Rileggete ad esempio la regola non bollata, che per me resta uno dei trattati più belli di Francesco. Io sono un francescano della regola non bollata e del testamento. La regola bollata mi piace poco, molto giuridica e poco spirituale. Ma se volete conoscere Francesco, le preghiere, la regola non bollata sono quello che lui ha raccolto. Lui fa una cosa molto importante. Vedete, a me piace questo santo insieme a Chiara, perché un po' come ha fatto Benedetto, lui prima di accogliere la parola accoglie Cristo. Non vi sembri una sciocchezza? Cioè, lui accoglie innanzitutto la persona di Gesù Cristo nel suo mistero pasquale e poi lo cerca nelle scritture, ecco, nel Vangelo. Certo, il Vangelo è Gesù Cristo, ma lui accoglie prima la persona di Cristo, che è la cosa che ha detto Benedetto XVI nella sua prima enciclica. Noi non crediamo in un dogma, la dottrina, questi vaticanisti di quattro soldi di cui parlavo prima. La dottrina, dov'è la dottrina? La dottrina è il Santo Vangelo che è Gesù Cristo. Benedetto XVI lo diceva. La fede cristiana è credere in una persona, non in un libro, non in una cosa scritto, non in un dogma. Noi crediamo nella persona di Gesù Cristo. Parliamo di Gesù Cristo. Parlate un po' di meno dei santi, eh? I santi sono importanti. Lo dice uno che ama i santi. Ma parliamo più di Gesù Cristo. I santi sono gli amici di Dio, dice il Concilio, ma è Cristo la fonte. Ecco perché la regola è seguire Gesù Cristo. E Francesco segue la parola nella forza dello Spirito, perché la parola è fonte di umanità. Lo dice anche Papa Francesco, no? E Francesco l'accoglie e la mette in pratica nell'obbedienza, attenzione, della tradizione vivente della Chiesa, non fuori dalla Chiesa. È la Chiesa che ce l'ha conservato, che ce lo dona, che ce lo proclama ogni Pasqua della settimana. Per cui Francesco considera la Chiesa come il Vangelo, è uno strumento, ma che non sostituisce l'unica fonte che è Cristo, nella forza dello Spirito. Teresa Davila, nel capitolo 40, proprio il primo paragrafo, quando parla di quella famosa esperienza che ebbe, quando un giorno la verità ha parlato a lei, sono 8-10 versetti, andateveli a leggere, io vi sintetizzo a un certo punto quello che dice. La verità comunicò a Teresa Davila questo pensiero: tutto il danno che si trova nel mondo dipende dal non conoscere la verità della scrittura con chiara verità. Io ho qui tutto il testo, ma per brevità non ve lo leggo. Sai che cosa vuol dire amarmi veramente? Comprenderai chiaramente ora ciò che intendi, dal profitto che ne trarrà la tua anima se tu torni sempre alle scritture. La verità spingeva Teresa a rivolgersi sempre alle scritture, alla parola di Dio, una parola che è contenuta nelle scritture. Quella è la fonte primaria della vita consacrata. Quindi ritorniamo a questo. Ecco perché Benedetto XVI, quando ci ha dato questo grande documento, spero che l'abbiate studiato, dopo la De Verbum, la Verbum Domini, che completa un po' il Magistero del Concilio, perché ci ricorda, nella numero 24 di queste proposizioni, il Sinodo ringrazia le persone consacrate per la loro testimonianza del Vangelo e per la loro disponibilità a proclamarlo, e le esorta, quindi esorta noi, ad avere cura degli spazi personali e comunitari di ascolto della parola di Dio. Poi sentite, e a promuovere scuole di preghiera biblica aperte ai laici e soprattutto ai giovani. Pensate a un monastero di clausura, quanto sia importante che abbia il momento dell'esperienza comunicata, soprattutto ai giovani. Lo diceva prima la sorella che ho visto su TV2000 mentre stava parlando, l'ho fatto pure vedere, che le vostre case siano scuole di preghiera. Volete trovare il chiasso? Andate in seminario e nei conventi. Dovrebbe essere il luogo del silenzio, è invece il luogo del chiasso. Questo è il mondo, lo disprezza, e noi dobbiamo essere i testimoni del silenzio. Io che dopo la mia conversione, per anni ho girato i monasteri benedettini, ho fatto gli esercizi a Subiaco per anni, i ritiri ai monaci, a Monte Cassino, col padre abate dell'epoca. Quando entravo in quei chiostri o nelle biblioteche e potevo toccare gli antichi manoscritti dei Vangeli, a Monte Cassino c'è il primo testo greco pubblicato proprio a Monte Cassino da due studenti dell'inventore della stampa di Gutenberg, no? E ti fa qualcosa di... Ecco, i monaci che con pazienza hanno ricopiato. Oggi i libri che abbiamo tra le mani è grazie a loro, a quei consacrati. O come quel monaco intelligente, perché quello era un monaco intelligente, quando stavano per arrivare le SS a Monte Cassino, tagliò il dorso dei libri più preziosi per farli sembrare i peggiori e tagliò tutte le tele più preziose facendole cadere a terra. I soldati si presero quelle nelle cornici e i libri rilegati e salvammo un patrimonio che poi fu portato, grazie a un laico terziario benedettino dell'SS in Vaticano, e così salvammo un patrimonio in quell'abbazia, l'acume dei monaci, delle monache. Ebbene, loro ci hanno trasmesso la bellezza della Lectio Divina, che sta tornando continuamente. Lectio Divina, Giovanni Paolo ne ha parlato, Benedetto, Francesco. Perché in una corposa omelia che io vi rimando, andatela a prendere su internet, era il 2 febbraio del 2008. Voi sapete che Benedetto è un po' come Agostino, scrive in modo molto sintetico, ma è molto profondo, molto bello. Scrisse nel giorno proprio del 2 febbraio del 2008 una corposa omelia proprio su che cos'è davvero la vita religiosa, che deve essere radicata nel Vangelo, che riprendeva anche il famoso documento di cui parlavamo l'altra volta, di partire da Cristo. È lo Spirito, diceva Benedetto, ad attirare al Vangelo. Ogni famiglia religiosa, ogni carisma è un'opera che nasce dalla parola. E ogni famiglia religiosa viene mantenuta dalla parola, nasce dalla parola, viene mantenuta dalla parola. Ecco perché la norma ultima e suprema è seguire Cristo. Perché parlare di vita religiosa come esegesi vivente della parola di Dio? Che vuol dire questa espressione? Beh, Papa Benedetto l'ha prese dal quarto Vangelo. Voi sapete che nel prologo, al capitolo 1 di Giovanni, al versetto 18, non so le vostre traduzioni, ma nel testo greco c'è scritto exegesato, da cui viene esegesi, aprire la via, che significa anche raccontare, il mio lavoro, la mia missione, raccontare, lasciare che la parola ci aiuti. Ebbene, che cosa deve essere la vita religiosa? Quello che ha fatto Gesù. Gesù ha narrato il Padre, ce lo ha fatto conoscere, ce lo ha rivelato. Noi dovremmo esattamente rivelare con la nostra vita, con il nostro stile di vita, col silenzio, oltre che con le parole, dovremmo rivelare la bellezza della vita in Cristo. Ecco che cosa dovremmo fare. Dovremmo incarnare il Vangelo, viverlo nella nostra carne. Perché può capitare che possiamo perdere per via un po' di quell'entusiasmo? Io vorrei richiamarvi un testo, vado a memoria, Isaia, il grande Isaia, al capitolo 6, al versetto 13, quando parla agli israeliti e dice: guardate, può capitare di perdere quell'ardore, può capitare quello che capita anche agli alberi di alto fusto, pensate alla quercia o al terebinto, no? Questi grandi alberi che erano nei luoghi sacri, può capitare un incendio. O pensate ai nostri ulivi secolari, a volte colpiti da un fulmine. Una parte è secca addirittura, ma resta un ceppo. E c'è sempre un germoglio che rinasce. Così dovrebbe essere la nostra vita. Dovremmo essere quegli alberi che per la forza dello Spirito riprendono. Ecco la vita religiosa, come esegesi vivente, una narrazione fatta dalla vita. La parola di Dio continua a parlare nella Chiesa anche attraverso di noi. Per cui la vita religiosa, la vita cristiana ovviamente, a maggior ragione la vita religiosa, dovrebbe essere narrazione evangelica, ma anche memoria evangelica. Visto che abbiamo parlato di giardino, direi che la vita religiosa è come una finestra che si apre sul giardino delle scritture. I religiosi e le religiose dovrebbero, con lo loro stile di vita, riproporre tu stropus tu Christu, diceva un padre della Chiesa, gli stili di vita, Clemente Alessandrino, gli stili di vita di Gesù, lo stile di vita, il modo di presentarsi, senza affettazione. Notavo prima la suora che a TV 2000 ha parlato con molta nonchalance, anche se credo non sia italiana, però è stata brava, la sentivo. Questo è il nostro convento, vi facciamo un'accoglienza per chi vuole riflettere, religioso. Cioè, dobbiamo parlare col cuore, senza quelle affettazioni un po' clericali, un po' costruite. Cari fratelli, sorelle, sia lodato Gesù Cristo. Ma per favore, insomma, ricordate che 8 anni fa si è affacciato al balcone. Buonasera! Ma come papà dice buonasera, ma chi è? Buonasera! Non ha detto sia lodato Gesù Cristo, no? Non ha fatto il segno. Buonasera! gli ha chiesto di essere benedetto dal popolo, si è chinato. Non lo dimenticate, quella sera. Sapeste quanti miei studenti, ero appena tornato all'università, mi chiamano e dice, ma chi è sto cardinale? Quello lo conosco bene, visto che vado spesso in America Latina. Dategli qualche anno di tempo, la Chiesa la cambia. Sono 8 anni, sembrano già passati 20 anni. Quest'uomo sta facendo, come diceva mio papà, una aratura a scasso. Sta chiedendo alla Chiesa di rinnovarsi. È come una piaga diabetica, no? Sapete che il medico viene col bisturi, la intacca e il sangue riprende. Dice, ma che sta facendo? Gli sta ridando vita. Perché se non togliamo le croste del borghesismo che abbiamo, di questo clericalismo, di queste affettazioni, noi non capiremo fino in fondo. E allora capite quanto sia importante la vita religiosa. E allora vorrei dare l'ultimo passo, brevemente proprio, Deuteronomio 7, perché vi ha colpito questa espressione l'altra volta. Il Signore si è legato a voi. Prendiamo il testo ebraico, dice così, capitolo 7 di... Leggo dal versetto 6, poiché leggo una traduzione però un po' diversa, più letterale dall'ebraico, perché sapete, tradurre non è mai facile. Poiché Kiham Kadosh, poiché tu sei un popolo santo per il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere popolo di sua proprietà particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non perché siete numerosi, il Signore si è legato a voi e vi ha scelti fra tutti i popoli. Voi infatti siete il più scarso di tutti i popoli. Deuteronomio 7, versetti 6 e 7. Qui nel testo è Kadash Bechem, ha scelto voi. Usa questo verbo, Kashak. Kashak è un verbo molto forte, significa unire, collegare, può significare anche come avere un rapporto affettuoso. In questo caso proprio vuole esprimere un attaccamento amorevole. Dio è attaccato, in greco usiamo il verbo collao, la colla, si è incollato a noi, perché lui ha preso una decisione, lui ci ha scelto. Il grande Lutero diceva, ancora monaco agostiniano, che la differenza tra noi e Dio è che gli uomini scelgono ciò che amano. Mi seguite? Dio ama ciò che sceglie. Commenta al Magnificat di Lutero. Vi prego, andatelo a leggere. Il vescovo Frank sicuramente lo conosce. Testo stupendo. Gli uomini scelgono ciò che amano. Nel mondo amano la bruna, la bionda, amano la partita, amano un'altra cosa, no. È l'interesse che porta questo, l'egoismo. Dio invece che cosa fa? L'uomo sceglie ciò che ama, Dio al contrario, ama ciò che sceglie. Sapete come si chiama in ebraico? Si chiama fedeltà, emunah. Questa è la vera fedeltà. Noi possiamo tradirlo il Signore, possiamo abbandonarlo, ma la sua decisione è irrevocabile. Il dono della chiamata che ci ha fatto è irrevocabile. Possiamo essere come il giovane ricco, ce ne torniamo a casa nostra, ma quello che lui ha fatto di noi resta, perché lui quando decide è per sempre. E noi dovremmo rispondere così. Per cui che cosa vuole dirci qui il Deuteronomio? All'interno di quello che è l'alleanza, il legame. Ma è Dio che si è legato a noi. Guardate, questo vi toglie un sacco di pensieri. Quando io dopo la conversione, io ho avuto un grande zio che era il fratello più piccolo di mia mamma, un medico, un cardiologo, che era diacono permanente, zio Gino, Luigi. Quando scoprimo insieme la vocazione, io ricordo un pomeriggio davanti all'ospedale di Eboli, seduti a un tavolino a prendere il caffè, lui diceva, ma figlio mio, tu sei sempre stato nel mondo, fidanzato 5 anni, hai più amiche che amici. Ma come farai? Si preoccupava, povero uomo, perché mi ha cresciuto. Io ho perso il papà a 18 anni. Lui si preoccupava perché dice, tu sei pieno di vita, sono un carattere affettosissimo, sono una persona anche molto forte di carattere. Come farai cerca di andare in seminario o in convento. E poi tu che sei stato fidanzato 5 anni, tu che ami più le donne che gli uomini, io sono una persona normale, essendo un maschio amo più le donne, a me gli uomini non mi interessano, lo dico francamente. Perché guardate, non è una battuta questa, perché noi dobbiamo essere veramente ciò che siamo, sessuati, maschio, femmina, tertium non datur, dicevano i latini, non c'è una terza via. E io sono un maschio, sono un uomo, cerco di vivere anche la spiritualità femminile, ovviamente, imparo dalle donne. Ebbene, io dissi a mio zio, ma non fui io a rispondere, vedi zio Gino, se Dio ha scelto me, quindi questo pensiero va a 40 anni fa, se lui ha scelto me, io sono tranquillo, la bicicletta l'ha voluto lui, pedala, io posso solo accogliere, per cui ci penserà lui. E me lo ripeto spesso, quando pecco, quando mi capita di cadere, perché io non sono un santo, sono ancora per 3/4 diavolo, sono ancora, mi sto sforzando, mi ricordo sempre di questo, mi dà pace, il Signore sta lavorando per me, Dio sta lavorando per voi, questo mi dà un senso di forza, per cui tutto posso in colui che mi dà forza. Paolo, Seconda Corinzi, capitolo 12. Per cui il Signore ha scelto noi, ci ricorda che è Lui che si è affezionato a noi, è Lui che si è legato, ma non perché siamo il popolo più numeroso, siamo i migliori, anzi siamo forse i peggiori, i più piccoli. Perché ha scelto proprio me? Vi ricordate in Marco? Marco capitolo 3, versetto 13. Egli salì sulla montagna, si mise a sedere e chiamò us hetelen, quelli che egli voleva. Uno non capisce bene il testo biblico, ma che vuol dire quelli che egli voleva? Significa in modo semitico che lui quando chiama è perché ama. Ti ha amato e ti ha chiamato. Non hai nessun merito. Ti ha chiamato. Io conosco il Vescovo Franco da quando era ancora gli ultimi anni di teologia, io entravo, lo ricordo. Era tale quale oggi, solo un po' i capelli neri, ma identico, proprio identico, anche quando era parroco in quella grande parrocchia dove spesso ho fatto la lezione, perché ha creato una comunità fantastica in quella parrocchia, bellissima quella parrocchia. C'ho anche dei figli spirituali, ormai pure io lì, perché ci andavo spesso. Ebbene, io ricordo proprio, lui è stato, ha avuto questo dono, ma perché era il migliore degli altri, Dio lo ha guardato e su di lui ha dato la sua volontà. È importante che ognuno di noi, può essere anche il portinaio del convento, ma si ricordi che con lo sguardo di Dio è su di noi. Il Signore vi ha scelto, ti ha scelto e ti ha eletto. Per cui è interessante, vedete, che noi non dobbiamo comprometterci. Quando Dio ci mette il suo volto addosso, come Israele, non dobbiamo comprometterci, non dobbiamo intestardirci, non dobbiamo appoggiarci alla potenza umana. Dobbiamo saper custodire. Maria, Luca, siuntereo, diatereo, che bello quelle parole. È in via di stampa questo libro sulla preghiera biblica. Anzi, dopo faccio un po' di pubblicità perché ho 5 volumi che stanno uscendo. Ebbene, io tratto nell'ultimo capitolo, nell'8° di questo libro sulla preghiera biblica, i verbi di Maria. Maria siuntereo, teneva tutti insieme, diatereo, lasciava che la parola l'attraversasse. Noi dobbiamo custodirla questa parola, come si custodisce un bambino o una bambina piccola. Immaginate di avere una bambina piccolissima. Io le prime volte facevo fatica, ma quando mi fidanzai avevo un cognatino di 2 giorni, era nato, quindi sono cresciuto in 5 anni di fidanzamento con un cognatino, ancora oggi siamo in grande amicizia, Francesco, e dovevo tenerli in braccio, non sapevo manco come si fa, ti fanno tenerezza sti bambini, hai sempre paura di fargli del male. La parola è come un bambino piccolo che devi tenere in mano, devi custodirla, farlo crescere, no? E il compito è quello dell'ascolto. Ecco perché non ci deve essere che un solo Dio, cioè una relazione unica e totale, camminando per le sue vie. Ecco, sforzatevi di essere santi, un'adesione che è giorno per giorno, giorno per giorno. Quello che abbiamo fatto ieri è storia, ma oggi dobbiamo sceglierlo. Dobbiamo fare questo cammino come l'ha fatto Abramo, come l'ha fatto Mosè. Quel Mosè che è stato alla presenza di Dio e ha sentito con l'Adonai la voce del Signore. Col Adonai, la parola che ci interpella. Che bello questo incontro con Lui. E il nostro cammino è illuminato da questa parola. E noi questa parola la dobbiamo far trasparire agli altri. Ma qui c'è una cosa che vorrei dirvi da biblista. Perché Dio ha voluto a dire a Mosè: conservate questi scritti, conservate la memoria di questi scritti? Perché Dio ha voluto le sante scritture, la lettera di Dio, come la chiama Girolamo? Perché fate un ragionamento con me. Donandoci le sue scritture, Dio si ritira con la sua presenza e lascia che noi, ognuno di noi, debba fare la sua scelta libera per lui. La sua presenza è dentro le scritture, la parola è dentro le scritture, noi dobbiamo scoprirla. Ecco Teresa d'Avila, perché il Signore non vuole imporci, ma propone. Propone e vuole la nostra risposta. La parola incita all'adesione personale, comunitaria, compiuta, e trasforma il cuore, lo unifica. Non devi avere, dice il Salmo, in italiano c'è un cuore doppio, ma lev va lev, dice il testo ebraico, un cuore e un cuore. Come a Napoli si dice, voglio, ma tu stai con due piedi in una sola scarpa, un po' qua e un po' là, un po' con Dio e un po' con gli altri, no, il cuore unificato. Non due cuori, non come quelle delle suore che hanno il cuore di Cristo e il cuore della Madonna, per l'amor di Dio. Ma nella Bibbia avere un cuore significa che tu ti dividi, non hai un cuore unificato. Devi avere un cuore unificato. Questo non ci porta via la fragilità, sorelle mie. Per cui dobbiamo davvero ricordare quel testo di Paolo, quando per tre volte si lamenta, no? C'è una spina nella carne. Hanno scritto tanto. Io credo che purtroppo Paolo, lo dico per esperienza, Paolo era molto invidiato. Paolo era una testa 1,50 m, ma un uomo vulcanico. C'era qualcuno che gli rompeva le scatole continuamente. E lui dice, voi siete apostoli, io sono super apostolo. Tu sei un migliore, io sono meglio di te. Ma lo diceva con quel suo modo assertivo, per dire, Cristo mi ha incontrato, Damasco, Atti 9. E quando la voce dello Spirito gli risponde, Harkei, tu carismu, ti basti la mia grazia, perché la potenza è dunamis, si manifesta, teletei, e nastenea. La grandezza di Dio si manifesta nella debolezza. Care sorelle mie, dobbiamo sperimentarlo questo. Lasciar passare lo Spirito, e ritorno quasi in una sorta di circuito ermeneutico all'inizio, quando io vi ho detto la via straordinaria è l'unzione dello Spirito. Perché lo Spirito prende questa povertà nostra, questa nostra fragilità, questa nostra pochezza, e la trasforma. Vi rivelo che tante volte quando risento le omelie che mi fa fare lo Spirito, perché io poi ho un sito dove metto tutto quello che produco, no? E quando l'ho ascoltata, molte volte dico, quanto sei stato bravo, Spirito Santo. Io mica le sapevo tutte quelle cose. Sì, le studio, mi preparo, non vado mai impreparato, anche se ho 40 anni di studio della Bibbia. Ma quando Franco lo può dire, il Vescovo Franco lo può dire, Antonio, quando noi andiamo a fare quel servizio, noi ci pieghiamo per chiedere al Signore, io gli dico sempre, Spirito Santo, ti prego, fai tu. Io prego molto lo Spirito Santo. Lo prego proprio tanto, perché per me non è sconosciuto. Glielo chiedo in qualunque momento, pure mentre studio. Gli guarda, qua non lo capisco. Mo, abbi pazienza, tu sei la fonte della scrittura, tu l'hai ispirata. E dammi una mano, perché io sono un po' disgraziato. Oh, ciuccio. E lo Spirito, certe volte mi dice pure, cercavo un libro qualche giorno fa, che non trovavo dal 1988, ed è il mio professore della Potteria. Dice, San Giuseppe mio, Madonna mia, l'hanno scritto di te, fammelo trovare. Vado a girare l'occhio, dietro un libro c'era questo maledetto libro che non trovavo da anni. Lo Spirito vi suggerisce pure che cosa dire. Sperimentatelo, sorelle mie, che lo Spirito davvero può aiutarci ungendoci. Ecco, il battesimo nello Spirito. Credo che oggi su questo, poi manderò ad Antonio, ho preparato 7-8 domande, così ve le manda, le ho già preparate, le mando subito dopo, perché veramente possiate, ognuno di noi possa essere toccato dallo Spirito. non fa niente se siamo mediocri. Guardate la vita di Teresa d'Avila, quella donna all'improvviso toccata dallo Spirito, che cosa non ha fatto. Quando io sono andata ad Avila e ho visto questo paese meraviglioso, dove si mangiano delle bistecche meravigliose, come quelle fiorentine, sono ancora più scure, dica, ma è un paese fatto di roccia. Il suo monastero ha delle pareti che sono metri di roccia. Teresa era una roccia. A Napoli dice no fommanone, un donnone, una donna fortissima di carattere, ma di una delicatezza meravigliosa. Allora capì, vedete, noi siamo figli anche dei nostri paesi, delle nostre culture, di quelle sensibili. Quella donna toccata dallo Spirito è diventata una grande riformatrice, dottore della Chiesa. Io amo molto questa santa, proprio, era una delle mie santi protettrici insieme a Maria Maddalena in seminario. Le ho scelte tutte donne, ovviamente, perché con le donne, sapete, San Francesco dice che la scala della Madonna è più facile da salire rispetto a quella del Cristo, che può essere un po', è vero, Antonio? E quindi
la Madonna è rappresentata col cordone che tira
quindi, che il Signore ci dia questa gioia. Cioè, non dobbiamo proprio in tempo di pandemia, sorelle, anche se incontriamo al telefono una persona, ci vengono a bussare alla porta, diamo questa speranza, facciamogli vedere che è questa parola che ci fa vivere. Oggi il mondo ha bisogno di speranza. Ed è stato bello che il Papa, arrivato in Iraq, ha detto: che bello, sono uscito da una prigione dopo un anno che si stava così dentro, ho ripreso a viaggiare. Lui che faceva pure fatica a camminare, incontrare gli altri, guardarsi sul viso. Diamo a questo mondo una luce di speranza. Anche se ci guardiamo qua in televisione, sembriamo l'esercito di Franceschiello, chi ha la cervicale, chi è anziano, chi non ce la fa più, chi è svogliato. Eppure il Signore tutto può, tutto posso in quello che mi dà forza. Grazie dell'ascolto.
Grazie
a questo dono prezioso che ci ha fatto Papa Francesco, e che veramente aprono gli orizzonti. La fraternità non è un sentimento, non è un ideale astratto, è il nostro modo di vivere il Vangelo, lasciandoci aprire a prospettive sempre più nuove, perché incontriamo l'altro, ogni persona, e può cambiare così non solo la nostra vita e le nostre comunità, come ci è stato ricordato egregiamente, ma può cambiare il nostro mondo. Oggi con urgenza c'è questo invito dello Spirito a essere dentro la storia, perché le persone hanno bisogno non solo di una parola di consolazione, ma di una speranza motivata che il mondo può essere più giusto e più fraterno. Grazie di cuore, prego per voi, pregate per me. Grazie Ernesto, come sempre.
Grazie Vescovo Franco, ciao. Un abbraccio.
Ciao, ciao, ciao.
Arrivederci.
Ciao a tutti.
Ecco, ad Ernesto, ora se pensi che possiamo fare qualche condivisione.
Sì, mi dai l'autorizzazione a condividere un attimo lo schermo?
Sì, ti do subito, vediamo un attimino.
Bisogna chiedere il permesso al guardiano, sa? Al guardiano di Zoom.
Allora.
È vero, ti hanno fatto guardiano di Zoom ora.
Eh sì, per la vita consacrata gestisco io tutto da qui e passo ore e ore.
Ma sei diventato bravissimo, eh?
Eh sì. Ecco, allora adesso assegno organizzatore, va bene?
No, no, basta che mi fai condividere solo lo schermo. Voglio farvi vedere un attimo una cosa.
Allora, vediamo un po'. Nascondi, segno nomina. Aspetta, sì. Partecipanti possono condividere simultaneamente. Ecco qua. Vedi un po'?
Allora, vi faccio vedere un attimino il PDF.
Entriamo nei segreti di Padre Ernesto.
Ecco, in stampa 4 volumi. Questo è un codice medievale con gli evangelisti e i loro segni. È il lavoro di 10 anni, finalmente concretizzato, di commento esegetico, chiavi di lettura esegetiche ai 3 cicli liturgici A, B e C, più il santorale, quindi un lavoro enorme. Ho commentato anche le famose antifone O, che spesso si dimenticano, e anche quelle ferie dal 17 al 23 dicembre, che sono di una ricchezza biblica enorme. Sono circa 1800 pagine in quattro volumi, che poi saranno acquistati singolarmente, ma è un lavoro che può essere utile. Non sono omelie, quindi non sono omelie, ma sono delle chiavi di lettura per preparare la meditazione o l'omelia per i sacerdoti o per la propria riflessione di qualunque battezzato. Quindi poi vi farò sapere, dovrebbe essere in uscita a fine mese, ma prossimo incontro sicuramente saranno qua.